Radio Sonar per la sesta edizione dell'iFest.
Ok, ci siamo? Si sente? Ci siamo. Allora, buonasera a tutte e tutti. Io sono Valerio, ho il compito di presentare questa serata. Non è semplicissimo, perché siamo con tanti ospiti sul palco e anche perché per noi è una serata particolare questa. Poco fa abbiamo dedicato una targa che vedete là dietro a Lorenzo Orso Orsetti, partigiano. Questo parco, che era un parco quando abbiamo cominciato a fare questo festival, sostanzialmente dimenticato, quest'area verde, che invece in questi 6 anni siamo riusciti a non soltanto a valorizzare, ma anche a fare vivere come un luogo di questo territorio, a ridargli anche un'identità positiva, un senso di comunità positivo, non escludente, aperto, com'è questo festival. Abbiamo deciso di dedicare questa giornata a una rivoluzione possibile, a una rivoluzione in corso, che è quella del popolo curdo e di chi combatte al suo fianco anche in questo momento, e per questo di dedicare il nome di questo parco, grazie anche all'impegno del terzo municipio, a Lorenzo Orso Orsetti, che è uno dei giovani italiani che sono andati a combattere in Siria al fianco delle forze curde, a portare avanti questa rivoluzione democratica, ecologista e femminista di cui parleremo questa sera. E soltanto una parola per dire che oggi noi siamo qua, siamo ovviamente impegnati nella costruzione di questo festival. Se non fossimo stati impegnati in qua, saremmo stati sicuramente a Piazza dell'Esquilino, dove si è costruita una manifestazione per chiedere l'ingresso immediato nelle acque italiane e la liberazione dei 42 migranti a bordo della Sea-Watch e dell'equipaggio, che sono in questo momento ancora fuori dal porto di Lampedusa. Anche per questo porto questa maglietta mediterranea, l'associazione Long Italiana in questo momento impegnata nel Mediterraneo. L'iFest partecipa a questa campagna Estate Mediterranea per raccogliere fondi a favore della missione di Mediterranea che trovate qua. E veniamo a noi. Io adesso sto in piedi perché mancano delle sedie, siamo tanti. Abbiamo con noi questa sera a discutere dei compagni, degli attivisti del movimento curdo in Italia e in Europa. Eddie e Jacopo, che come Lorenzo hanno deciso di andare a combattere in Rojava, che ci racconteranno la loro esperienza, ma anche che cosa ha voluto dire fare questa scelta e tornare qua ora in Italia. E poi saranno con noi Michele Zarocalcare, che ha scritto, come sapete, forse un fumetto sul suo viaggio a Kobane e Rojava, e Woman Guno. E ultima nota, vi chiedo per rispetto di Woman Guno di non fotografarlo, sta là un po' defilato per questo, e è un collettivo di scrittori senza volto e ha accettato di venire sul palco anche a questa condizione, per quello sta un pochino defilato, vi chiediamo di rispettare questa condizione a tutte e tutte. Adesso io passo per la prima cosa la parola a Zilan, poi mi limiterò in qualche modo a passare il microfono del dibattito a Zilan, che è un attivista del movimento delle donne curde. Dicevamo, una rivoluzione egualitaria, ecologista, femminista che è in atto. A lei ovviamente chiediamo, in anni difficili in Italia, in cui le piazze sono spesso vuote e dove le piazze vengono riempite prima di tutto dal movimento delle donne, chiediamo appunto l'impegno delle donne nella battaglia in corso, nella rivoluzione in corso, e che cosa vuol dire.
Eh, Şevva Şevalno. Ben Türkçe konuşmak zorundayım.
Buonasera compagni, dovrei parlare in turco.
Öncelikle böyle bir etkinlikte bir arada olmak benim için bir onur. Çünkü daha önce de çok fazla şehit anmasına katıldık. Şehitlerimiz için bir araya geldik. İlk kez bir internasyonel şehidimizin buluşturduğu bir etkinlikte olmak ve böyle bir onuru sizlerle pay etmek benim için ayrıca gurur verici.
Anche insomma prima molte volte abbiamo partecipato alle cerimonie insomma dei nostri martiri, ma è la prima volta che partecipo alla cerimonia di un martire internazionalista nostra e questo è un onore straordinario per me.
Yani bizim açımızdan bugün duygusal bir atmosfer yaşandı burada parkın açılışı esnasında. Ama biz bu anları çok fazla yaşadık Kürdistan'da. Binlerce kadın ve erkek şehit verdik. Bu uzun süreli mücadelenin en büyük dayanağı da şehitler. Öncelikle onları anarak başlamak istiyorum konuşmamı.
Ovviamente in questa lotta noi abbiamo dato migliaia di martiri in Kurdistan. Quindi prima di iniziare il mio discorso vorrei iniziare proprio ricordando loro.
Bu mücadeleyi yaratan en başta şehitler gerçeği dedik ve ondan doğru 40 yıldır süren bir mücadele var. Burada anlatmamız çok fazla mümkün değil ama sadece şunu biliyoruz. Bizler de Heval Tekoşer gibi daha yaşanılır bir dünya, iktidarın, hiyerarşinin, patriarkinin olmadığı bir dünya istediğimiz için bu mücadeleyi sürekli 40 yıldır yürütüyoruz. Büyük bedellerle yürütüyoruz.
Da 40 anni che stiamo lottando, pagando dei costi altissimi proprio per quello che voleva il compagno Tekoşer contro i poteri, contro i patriarcati e contro sì, insomma, contro questo.
Biz mücadelemizde hiçbir zaman şöyle bir plan yapmadık. Yani nasıl ilerleyeceğiz, bu yolumuza nasıl devam edeceğiz? Ama şunu bildik, özgürleşmek için biz kadınlar olarak ya da sömürge bir toplumun üyeleri olarak özgürleşmek için önümüze çıkan tüm engelleri yıkmak için sürekli kesintisiz bir mücadeleyi hedefledik.
Noi come movimento non abbiamo, diciamo, l'obiettivo di crescere, ma il nostro obiettivo è quello di abbattere tutti gli ostacoli che ci sono avanti.
Önemli olan bizim açımızdan şuydu, bütün bu mücadele süreci boyunca kesintisiz ve sürekli mücadele etmeyi hedefledik. Ya yani bizim için bunu önemli.
La cosa più importante per noi è una lotta, diciamo, continuo, senza fermarsi.
Bunun için önümüzde diyelim ki büyük bedeller verdik ama 40 yıl boyunca bazı şeyler de yarattık. Mesela şu anda Kürt kadınlarının kendisini, öz savunmasını gerçekleştirecekleri farklı örgütlenmeler var. Dört parça Kürdistan'da bu. Ve işin bir yanı.
Sì, è vero che abbiamo pagato dei grandi prezzi per questo, però noi siamo riusciti a diciamo portare la donna curda a a fare la sua propria autodifesa nelle quattro parti del Kurdistan.
Belki de buradaki arkadaşlar en çok bu yönünü tanıyor Rojava'dan ötürü ama şunu hemen belirtmek istiyorum, sadece Rojava'da değil Kürdistan'ın bütün parçalarında ve Kürtlerin yaşadığı her yerde kadınlar örgütlenerek bu düzeye ulaştı, sadece Rojava'daki savaşta değil, böyle tanınmak da istemeyiz.
Ovviamente noi non vogliamo che i compagni si limitassero solo sul Rojava. Forse molti di voi hanno sentito del Rojava, ma nelle quattro parti del Kurdistan le donne organizzandosi sono arrivate a questo giorno.
Belki de öz savunma sizin bildiğiniz biçimde bizim mücadelemizin çok küçük bir parçası.
Dovete sapere che l'autodifesa è una parte molto piccola della nostra lotta.
Çünkü bizim mücadelemizin temel amacı amaçladığımız her şeyi toplumla birlikte gerçekleştirmek.
Perché l'obiettivo della nostra lotta è quello di realizzare qualsiasi cosa insieme alla società.
Bu yüzden de yani eğer bende bir militanda yaratılan özgürlük düzeyi toplumdaki bir kadına ulaşmıyorsa biz özgürlük için bir şey yapmamış sayıyoruz kendimizi.
Ciò significa se noi non riusciamo a trasmettere praticamente alla società i nostri diciamo ciò per il quale stiamo lottando, significa che in realtà noi non stiamo facendo niente per la libertà.
Bu nedenle sadece bu hareketin militanları değil, aynı zamanda toplumdaki kadınları da özgürleşmek için neler yapabiliriz sorusunu her zaman kendimize soruyoruz.
Per questo ci domandiamo sempre, non solo diciamo vogliamo portare la libertà ai militanti di questo movimento, ma cosa possiamo fare per liberare le donne nella società?
Bu soruların cevaplarını da aslında birlikte bulduk. Bunun için bazı araçlar oluşturduk. Kadın meclisleri gibi mesela.
Ovviamente le risposte, diciamo, a queste domande abbiamo trovato insieme, per questo abbiamo costruito dei parlamenti delle donne, delle assemblee delle donne.
Aynı zamanda kadınların farklı alanlardaki ihtiyaçlarını gerçekleştirmek için farklı kurumlaşmalar oluşturduk. Belki de Rojava'da mesela kadınların yaşadığı sorunları çözmek için her kantonda, her bölgede malajinler var, kadın evleri.
Per questo, per poter affrontare i bisogni delle donne, abbiamo creato diverse istituzioni. Per esempio, nel Rojava abbiamo creato le case delle donne.
Aynı zamanda kadınların politik yaşama dahil olabilmeleri için bütün kurumlaşmalarımızda, bütün partilerde, aklımıza gelebilir sendikalarda kadınların eşit temsil düzeyi var ve aynı zamanda her kurumda eş başkanlık var.
Per poter inserire le donne in tutte le istituzioni, per esempio dappertutto, noi abbiamo il sistema, diciamo, del co-presidenzialismo, permette che le donne entrassero dappertutto.
Aynı zamanda bütün kadınların örgütlülüğü kendi, yani nasıl diyelim, özerktir. Yani kadınların kendi konfederal sistemi de oluşmuş durumda.
Nello stesso tempo le donne sono autonome e praticamente hanno un sistema confederale di loro.
Fakat bunlar bizim için yeterli değil. Tamam. Yani eş başkanlık sistemini açıklayalım o zaman. Eş başkanlık sistemi bütün kurumlarda hem bir temsil varsa aynı zamanda kadının iradesinin de katılacağı bir yürütme organı gibi çalışır eş başkanlık sistemi. Böyle diyebilirim.
Ovviamente il sistema del co-presidenzialismo, per descrivere brevemente, praticamente è basato, diciamo, cioè in tutte le rappresentanze c'è un uomo e diciamo una figura femminile che può rappresentare la volontà della donna.
Bu tabii ki bizler bu aşamaya gelene kadar mücadele, yani böyle bu kazanımları birden elde etmedik, onu söyleyeyim.
Ovviamente ciò non è avvenuto all'improvviso, è stato passo per passo.
Biz çok yönlü bir mücadele yürüttük. Sadece Türk sömürgeciliğine karşı mücadele ederek Kürt kadınları bu hakları kazanmadı.
Ovviamente noi abbiamo avuto una lotta, diciamo, molti latitudine, non solo combattendo contro lo Stato turco abbiamo ottenuto questo.
Biz içimizdeki yoldaşlara, erkek yoldaşların diyelim ki machist yönlerine karşı da mücadele ettik.
Ovviamente noi abbiamo lottato anche contro la parte diciamo narcista dei nostri Allora, noi abbiamo lottato anche contro la parte machista dei nostri compagni uomini.
Biz aynı zamanda toplumun geriliklerine karşı da mücadele edecek. Çünkü Kürdistan toplumu feodal bir toplumdu.
Ovviamente noi abbiamo anche lottato contro la parte diciamo della società regressa perché la diciamo la società kurda è anche una società molto feudale.
Önce sizden tabii ki.
Questa è una cosa ovviamente rimasta da prima.
Aynı zamanda kendi içimizdeki geriliklere yani bir kadın olarak da sistemin yarattığı kadınlardık biz elbette. Bu geriliklere karşı da kendimize karşı mücadele ettik.
E abbiamo anche diciamo lottato contro di noi, contro la nostra parte diciamo regressa.
Ya bu işte bütün bunlar aslında peki bu savaş bitti mi? Bu mücadele bitmedi tabii ki. Bu mücadele sürekli günlük yaşamımızda uyguladığımız ya da günlük olarak yaşam biçimimiz haline geldi öyle diyebiliriz.
Ovviamente se voi vi chiedete se questa lotta è finita, no, questa lotta è diventata la parte della nostra vita quotidiana. Noi praticamente questo sistema lo applichiamo alla nostra vita quotidiana.
Biz Kürt kadınları neden bazı şeyleri, bazı hataları tekrarlamadık? Neden bütün devrimlerin mesela yaşadığı, karşılaştığı temel sorun olan kadının devrime çok aktif katılması ama devrimden sonra görünür olmaması bu temel bir sorundu.
C'era un problema fondamentale che in tutte le rivoluzioni nonostante le donne partecipassero ma una volta che la rivoluzione veniva diciamo finita o dopo non si sentiva diciamo la partecipazione della donna, ma noi le donne curde non abbiamo fatto perché non abbiamo fatto questo errore?
Çünkü biz aynı zamanda toplumun sadece araçlarını yaratmadık, sistemi yaratmadık. Aynı zamanda toplumun düşünce biçimini de değiştirme iddiamız var.
Perché noi non abbiamo solo diciamo inventato non abbiamo solo creato diciamo attrezzatura per il sistema, ma siamo riusciti anche a cambiare l'idea del diciamo della società.
Bunun için tabii ki en başta Reberapo'ya tabii ki borçluyuz. Çünkü Reberapo Kürt kadınlarının özgürleşmesi için hem onlara pratik olarak alan açtı hem de düşünsel olarak onları özgürlüğe sevk eden sürekli analizler yaptı.
Per questo ovviamente dobbiamo molte cose al presidente Apo. Perché lui non solo diciamo ha cercato di liberare la donna curda, ma nello stesso tempo ha fatto delle analisi profonde sulle donne curda.
İşte bizi birleştiren belki de bu analizler yani.
Proprio forse è queste analisi che ci uniscono.
Çünkü şunun farkındayız, dünyanın her yerinde kadınların yaşadığı sorunlar ortak.
Perché possiamo capire benissimo che tutte le questioni praticamente riguardo la donna nel mondo sono uguali.
Bu iddiayı bizimle paylaşan bir sürü kadın arkadaş oldu. Onlardan biri de Helen Karaçok, Anna Campbell, geçen yıl Afrin ne saldırılar esnasında şehit düştü bir internasyonel arkadaş. Onun gibi yüzlerce arkadaşımız var bu iddiayı bizimle paylaşan.
Oggi ci sono molte donne che condividono praticamente questa questa idea con noi. Una di queste donne è Anna Campbell o il nome della battaglia era Helin Karaçok, che l'anno scorso ha dato la sua vita, ha testimoniato la sua vita nel cantone di Afrin.
Bizim bu kadar büyük yaratımlar, bu kadar büyük bedeller, bu kadar büyük bir dayanışma ve birliktelikten sonra özgürlükten bir adım bile, yani özgürlükten asla vazgeçmeyeceğimizi herkes bilmeli, bunu isteriz.
Vogliamo sapere, no, tutti devono sapere che nonostante a tutti questi costi non ci siamo allontanati dalla libertà neanche un passo.
Çünkü hem biz bunu mücadelemizle hak ettik. Yani ödediğimiz bedeller bunu gerektiriyor bir.
Uno, i costi che noi abbiamo pagato ci chiedono questo.
İkincisi, bu içinde bulunduğumuz çağ, yani içinde bulunduğumuz bu dünya, kadınların ne kadar mücadeleci olduğunu günlük olarak bize kanıtlıyor. Sadece Kürt kadınlar arasından değil. Dünyada faşizme, ırkçılığa, sömürgeciliğe karşı en önde her zaman kadınlar oldu, oluyor da.
L'attualità ci può insegnare questo, che oggi contro il fascismo, contro il razzismo, contro il colonialismo, la donna è in prima fila ed insegna tutto a tutti.
Üçüncüsü de bu dünyada eğer, yani ilk sömürgecilik, yani Maria Mies'in de söylediği gibi, önderliğimizin de tekrarladığı gibi, ilk kadınlar, ilk ezilen ulus, ilk sömürge diyorsak, dünyadaki temel çelişkiyi çözmeden hiçbir insanın özgürleşmesi de mümkün değil. Buna inanıyoruz. Bu yüzden kadınların mücadelesini her zaman ileriye taşıyacağız. Maria Mies'in de dediği gibi, yani Maria Mies şöyle tanımlıyordu: kadınlar ilk ezilen sınıf, ilk ezilen cins, ilk sömürgedir.
Maria Mason diceva che la donna è la prima classe colonizzata, schiacciata, quindi se è come lo ripete Abdullah Öcalan, se la donna non si libera, il mondo non sarà mai libero.
O yüzden de Kürt halkının mücadelesi ve Kürt kadınlarının mücadelesi belki de birlikte, ama eğer Kürt kadınlarının mücadelesi bütün Kürt halkının mücadelesine öncülük etmezse asla dünyadaki diğer deneyimlerden farklı bir şey yapamayız. Bunu biliyoruz.
Noi sappiamo anche questo, se la donna kurda non diventasse, diciamo, protagonista di questa lotta, la nostra lotta non sarà diversa da quelle, diciamo, che sono successe nel mondo.
Son olarak buradaki duygusal atmosfer, bir duygusal atmosfer oluştu.
Diciamo, come la fine, vorrei, diciamo, ricordare questa atmosfera sentimentale che si è creato qui.
Biz her zaman kaybettiklerimizi tabii ki duygusal olarak etkilendik kaybettiğimiz yoldaşlardan.
Ovviamente noi diciamo la nostra parte sentimentale influenza molto, diciamo, dai compagni che noi perdiamo.
Ama onların acısını yaşamakla birlikte onlar neler yapmak istedi? Nasıl bir dünya yaratmak istedi?
Diciamo oltre il loro dolore, ma loro che cosa volevano, come volevano vivere, che tipo di mondo volevano?
Onlar neleri yarım bıraktı?
Che cosa loro hanno lasciato a metà?
İşte bizim mücadelemizin temel dinamiği hep buydu. Bu soru, onların yarım bıraktıklarını tamamlamak üzerine gelişen bir mücadele.
Ovviamente la nostra lotta, diciamo la le fondamenta della dinamica della nostra lotta è quello di completare ciò che loro hanno lasciato a metà.
40 yıldır 40 bin şehit verdik.
Da 40 anni abbiamo dato 40.000 martiri.
Bu yüzden de daha 40 asır daha mücadele etsek sanırım yetmeyecek.
Per questo credo che ancora se lottiamo altri 40 secoli non basterà.
Bu yüzden de her zaman Kürt kadınları olarak kesintisiz sürekli mücadeleyi esas alacağız. Heval Tekoşer'in anısını da, bütün internasyonel yoldaşların anısını da mücadelemizde yarattıklarımızda yaşatacağız. Heval Tekoşer'in anısını da, ya bütün şehit arkadaşlarımızın anısını da onların yarım bıraktıklarına mücadelemizde yaratarak yaşatacağız.
Noi praticamente i ciò che hanno lasciato il compagno Tekoşer, Lorenzo, ciò che hanno lasciato, diciamo, a metà gli altri compagni, faremo vivere praticamente nella nostra lotta e cercheremo di completare ciò che loro volevano e loro vivranno nei nostri ricordi.
Herkese teşekkür ediyorum dinledikleri için. Şehit namır.
Ringrazio a tutti per avermi ascoltato. I martiri sono immortali.
Adesso io, scusate che sto qua in piedi, ma siamo tanti sul palco stasera e vamo dare la parola appunto a Jacopo ed Eddie, che sono, che ringraziamo per essere venuti qua questa sera e per raccontare la loro, insomma, non dire esperienza, la loro scelta e fatta insieme a tante e tanti, che è stata quella di andare in Rojava da tutto il mondo e per andare a non tanto a sostenere ma a fare propria la battaglia che là si sta tuttora giocando e combattendo. E allora quello che chiederei prima di tutto è di spiegare la loro scelta, la molla che li ha portati a fare questa scelta e perché questa, che può sembrare, come spesso viene raccontata dai media, quasi una lotta, una battaglia esotica, invece è la stessa battaglia che combattiamo qua nelle nostre città.
Un saluto a tutti e tutte, grazie di essere qua, grazie di ascoltarci. Per provare a rispondere a questa domanda, io effettivamente parto anche da quali sono stati i miei ragionamenti che ho fatto e che cosa ho scoperto. Perché andare in Siria in questo momento? Perché unirsi a una rivoluzione, dare il proprio contributo? Perché rischiare la vita anche facendolo? C'è un elemento che è quello che accomuna tutta la nostra vita su questa terra, in questo momento, ovvero viviamo in un sistema capitalista, patriarcale, dove c'è una struttura di dominio per cui la stragrande maggioranza delle persone non hanno un effettivo controllo sulla propria vita, non hanno effettivamente la possibilità di scegliere, cioè noi alla fine siamo obbligati a condurre un certo tipo di vita, nel senso bisogna per forza andare a lavorare, anche se non ci piace, anche lavori che non ci piacciono, a condizioni che non ci piacciono, per poter sopravvivere. Siamo sostanzialmente obbligati ad avere dei ritmi che ci portano a essere stressati, con l'ansia, a rinunciare alle relazioni, alle ricchezze delle relazioni che possiamo avere con la nostra famiglia, i nostri cari, i nostri amici. E comunque siamo sempre con l'acqua alla gola. E questo stesso sistema, in questa fase oltretutto, vediamo che sta in una crisi profonda, che è una crisi economica, e per anni è stata anche su tutti i giornali, tutti i mass media, e abbiamo parlato di questa crisi economica e del fatto che in realtà ogni tanto dicono che se ne esce, ma poi in realtà siamo sempre lì. Cioè, torna sempre il problema del debito pubblico, della disoccupazione, no? C'è un profondo problema, una crisi economica di cui effettivamente non sanno come uscirne in questo momento. C'è un profondo problema evidentemente anche con la figura del maschio patriarcale, anche che è in crisi nel suo ruolo sociale, e questo lo vediamo anche in tanti aspetti, ma non è un caso che vediamo anche la violenza sulle donne, il femminicidio, tutte queste vicende essere sempre più comuni, ma anche nelle piccole cose, anche nei programmi in TV, no? La violenza verbale e l'oggettificazione della donna è sempre più forte, sempre più violenta. C'è una crisi, finalmente, anche questa sotto gli occhi di tutti, ecologica, cioè questo stesso sistema, per come è fatto, per la mentalità anche che ha, ci sta portando alla catastrofe. La nostra, come società, la nostra relazione con la terra, con l'ambiente che ci circonda, è di sfruttamento, di distruzione, perché è quello il principio su cui si muove questa società. Però siamo arrivati al limite di questa situazione, e ormai anche questo è sotto gli occhi di tutti. Ci sono gli appelli degli scienziati, c'è, cioè, Fridays for Future, ci sono un sacco di situazioni, nonché tantissimi movimenti sociali che di questi temi si occupano. Ma a tutto questo ci viene detto che sostanzialmente non c'è alternativa, o che se le alternative ci sono sono dei piccoli cambiamenti, ma in realtà non vanno a risolvere i problemi profondi del sistema in cui viviamo. Ci sono addirittura, quello che ultimamente va anche per la maggiore, la soluzione a tutti questi problemi è rendere più rigido, più violento, rinsaldare quelle stesse strutture di dominio che l'hanno causato, e quindi il razzismo, lo sfruttamento, il maschilismo, pensiamo alla questione dei migranti, ma anche i convegni sulla famiglia. E come, per esempio, si propone all'Italia, solo per fare un esempio, di uscire dalla crisi, cioè facendo grandi opere, inquinando, no? E il nostro paese comunque, da questo punto di vista, sta male. Non c'è alternativa, proprio non la possiamo pensare l'alternativa a questa cosa. Siamo educati che è così che funziona, è naturale. Non sono gli esseri umani che hanno sviluppato questo sistema, hanno preso delle decisioni, soprattutto poi alcuni esseri umani che hanno lavorato perché la nostra società andasse in questa direzione. Allora, ci viene tolta la possibilità di pensare che esista un'alternativa, di lottare per questa alternativa, perché anche chi un po' lo sogna, alla fine è così, viene così rassegnato, demoralizzato, che sostanzialmente non ci crede più veramente. Okay? Ma questo è il motivo per cui, quando con varie vicende, la resistenza di Kobane, la resistenza di Shingal, ho scoperto che in Siria del Nord era in corso una rivoluzione che metteva in pratica e lottava per mettere in pratica e combatteva per mettere in pratica dei valori che sono valori di fratellanza, di uguaglianza, di libertà delle donne. Allora ho pensato che dovevo andare a vedere questa cosa, dovevo capire di che cosa si trattava. Perché immaginare che possa esistere un'alternativa, un'utopia concreta, e avere la possibilità di vederla realmente, era per me veramente un passaggio per provare a trovare un senso, no, a certe mie frustrazioni, certi miei sentimenti che avevo qui, stando qua, no, a voler cambiare ma non capire come fosse possibile o se fosse possibile. L'altro elemento, che quando sono stato lì, inizialmente non avevo il progetto di fermarmi, quando sono stato lì poi ho pensato che mi sarei dovuto fermare, è perché un conto è pensare questa cosa in teoria, no, sui libri, sulle interviste, un conto è quando si va lì e si vedono le comuni, le cooperative, il movimento delle donne, un sacco di cose belle, e poi si vedono le persone che per quelle cose sono pronte a morire, si vedono le persone che per quelle cose sono cadute, per esempio in combattimento, si vedono le persone che hanno perso delle braccia, delle gambe, degli occhi per realizzare questa cosa che qua nella nostra vita ci viene detto è impossibile. Allora lì io questa cosa la dico sempre perché è vera. E quando io stavo pensando di tornare indietro prima di aver deciso poi di fermarmi più a lungo eccetera, è stato lì per un periodo, un mese, farmi un giro, vedere le cose, quando ho pensato che stava arrivando il momento di tornare indietro, avevo conosciuto tutte queste persone, avevo capito che sforzo e che sacrificio ci voleva e che ci avevano messo per questa lotta, per questa rivoluzione, ho provato anche vergogna, soprattutto vergogna. La vergogna di pensare che io potevo dire di credere in quei valori, potevo dire di aver conosciuto queste persone, di aver visto questa cosa, questa rivoluzione lì sul terreno messa in pratica. E fatto questo, potevo dire a me stesso, beh, adesso me ne torno in Europa, non do il mio contributo, torno alla mia vita normale. E questo per me era, cioè, avevo un sentimento proprio di vergogna, cioè quando vedevo queste persone gli dicevo, no, io domani parto, torno in Italia, no? Perché non avevo dato niente, non ci avevo messo tanto così di mio. È anche una sensazione di debito ovviamente verso queste persone, cioè loro stanno morendo, stanno lottando, combattendo per una cosa che è giusta lì, ma che è giusta e rappresenta una speranza in tutto il mondo, per chiunque ci tenga a certi valori. E questo mi ha fatto... A questo mi ha fatto venire in mente anche i discorsi che si dicevano prima e soprattutto poi effettivamente la vergogna rispetto a se stessi, ai propri limiti, ma più che i limiti proprio alla propria indifferenza, no? O al proprio volersi salvare, guardare la propria individualità invece che guardare qualcosa di più grande, qualcosa di collettivo. E infatti quando poi avevo raccontato questo mio sentimento a un compagno militante lì in Siria del Nord, aveva proprio esclamato, vedi, la vergogna è un sentimento rivoluzionario in fin dei conti, no? E questo è il motivo personalissimo che mi ha portato a andare lì e fermarmi lì per diverso tempo. Io penso che tra tutte queste cose, poi ci siano anche appunto tante cose che vale la pena capire anche per noi. E se noi, cioè, la cosa grossa di questa rivoluzione, no, è che prima di tutto parte, si fonda su una critica profonda, no, della mentalità che in realtà differenti contesti, differenti declinazioni, ma sostanzialmente si accomuna una mentalità patriarcale, una mentalità di dominio sugli altri, l'interesse individuale che viene prima, no? Questa messa a critica è quella che in realtà poi consente quella rivoluzione, perché le comuni, le cooperative non sono possibili semplicemente come organizzazione tecnica della società. Ci deve essere un ragionamento dietro, no? E il discorso, per esempio, delle comuni, l'autogoverno del popolo, le comuni, no? In un quartiere, in un villaggio, chi abita in quel villaggio, chi abita in quel quartiere, si ritrova nella comune e prende le decisioni sulla propria vita, in sotto tutti gli aspetti, anche quelli che qua non pensiamo possibili, dal punto di vista giudiziario, dell'autodifesa, dell'economia, dell'educazione, le donne, i giovani, tutto quanto. E però, appunto, in realtà non c'è l'obbligo di andare a queste comuni e non c'è neanche la richiesta che chi va nella comune debba, come dire, presentare un atto di fedeltà al partito, no? All'organizzazione rivoluzionaria.
Va bene,
non ho capito.
Arriveranno
le notifiche. Comunque, ma è una pratica, si sta insieme, si prendono decisioni insieme e in quella pratica c'è ovviamente qualcuno che è più avanti, qualcuno che è un esempio, ma si impara, no? La rivoluzione è un atto di educazione, di cambiamento della propria mentalità, del proprio modo di stare nella società. E per esempio questa cosa dell'autogoverno è profondamente basato anche sull'idea di difendere la propria terra, ma che non ha niente a che vedere col razzismo, con la chiusura, come per esempio lo vediamo anche qua, no? Ha piuttosto a che vedere con la possibilità di decidere, di scegliere. Vabbè, io devo tagliare perché sennò sono troppo lungo, giusto? Ok, scusatemi. Niente, comunque, penso che il dato fondamentale di questa rivoluzione è la possibilità che esista, è quello che ci insegna di che cosa dobbiamo vedere in noi, di cosa mettere critica in noi, nella nostra mentalità, nel nostro modo di stare, di vedere le possibilità nel futuro. E penso che anche Lorenzo, con la sua vita, le sue azioni, la sua lettera, ci dia l'opportunità di capire e approfondire questa cosa. Grazie a tutti.
Ciao, io sarò breve. Anzitutto grazie di essere qui. Siamo a Parco Nomentano Lorenzo Orsetti, questo è importante. Vorrei cominciare da una frase di Abdullah Öcalan che dice: ogni shahid è una filosofia. E quindi vorrei approfondire, diciamo, queste filosofie, perché Hawale Zilan ha nominato Elin Karacok, Anna Campbell, Le Guerin Chia, Lina Sanchez, sono tantissime le donne e gli uomini che hanno di fatto ci regalano una filosofia di vita. Ed è proprio con una frase di Elin, Anna, che vorrei spiegare o provare, diciamo, a condividere la mia comprensione di questa frase di Öcalan. Se ami abbastanza il tuo popolo da lottare e morire per esso, lotterai e morirai per ogni popolo del mondo. Lorenzo Orsetti, dal canto suo, ci ha lasciato un messaggio chiaro, ha detto: spero che anche voi, se non l'avete già fatto, decidiate di sacrificare la vostra vita per il prossimo, di vivere per esso, perché solo così si cambia il mondo. Allora, in solo queste poche righe abbiamo concetti che possono risultare talvolta troppo forse complessi o generali o importanti, ma quello che penso sia fondamentale è ricordare che ognuna di queste parole non vive, non esiste, non si significa di per sé, ma trova il suo significato in delle pratiche, in un quotidiano, nella vita che conduciamo. E allora ogni martire è una filosofia di vita, e ogni volta che quella filosofia di vita continua a esprimersi, beh, si sconfigge la morte stessa. Penso che le ragioni della mia adesione a questa lotta non ho tanto da aggiungere alle parole di Elin, che penso dicano tanto, e né a tutto sommato quelle di Jacopo, perché effettivamente io non sono partita con l'idea di entrare nelle IPG, sono partita con l'idea di fare un reportage nel momento in cui appunto riportavo insieme ad altri in una delegazione civile quello che accadeva, lo sentivo appunto sostanziarsi proprio di un quotidiano, della vita, di un processo che ogni giorno fa passaggi importanti, e quindi dire questa è anche la nostra battaglia, ma lasciarla tutta sulle spalle altrui era qualcosa che mi rendeva difficile poi convivere, diciamo, con me stessa poi. Quindi io prima ho sentito una bella frase, si parlava, le parole di una partigiana dicevano: nessuno di noi pensava di fare qualcosa di straordinario, di assolvere di fatto un compito storico nella lotta al fascismo, semplicemente abbiamo fatto quello che la nostra coscienza ci diceva. Ecco, quella di Lorenzo, quella di Tekocher, di Elin, di Legherin, delle tante e tanti martiri internazionalisti, ma delle migliaia di martiri che questa rivoluzione ha, di cui non conosceremo neanche il nome, è sì una scelta straordinaria, difficile e coraggiosa, ma è una scelta che si sostanzia nelle pieghe del quotidiano ed è una scelta che si può fare in ogni momento e ogni giorno. C'è un lato, diciamo, di questa lotta che è sostanziale e fondamentale, e che soprattutto più di altre cose è un'esperienza collettiva, ed è l'oppressione delle donne, è il patriarcato. Per le donne nel mondo è veramente facile riconoscersi le une nelle lotte delle altre, perché qui per esempio non abbiamo la guerra, e questo bisogna ricordarselo, ma abbiamo un femminicidio ogni 3 giorni. Quindi i numeri delle donne uccise di fatto sono quelli della guerra che contro di loro è in atto in ogni angolo del pianeta. Quindi io penso che la lezione più importante che questo movimento può darci è proprio quella della possibilità. La lezione di questo movimento è di tutte e tutti coloro che ogni giorno danno tutto perché i suoi valori avanzino e rompano ogni confine e frontiera. Oggi abbiamo avuto una cerimonia in cui si sono alternate parole della comunità curda, i rivoluzionari e rivoluzionari nella storia da tutto il mondo, parole che parlavano la stessa lingua. Allora io penso che quando noi diciamo che custodiremo e difenderemo la memoria dei nostri martiri, facciamo una promessa, e una promessa comporta una responsabilità. Facciamo una scelta, ed è una scelta che deve sostanziarsi in ogni momento. Io dicevo, la lotta delle donne è quella che unisce tutte le lotte del mondo, e deve cominciare per tutte noi in ogni momento, ogni secondo, anche stasera, guardandoci e guardandosi intorno, se ognuna di noi si sente a suo agio, sta bene, pensando che ognuna di noi ha la forza di difendersi da sé, ma anche la possibilità di non avere quella forza in quel momento e trovarla nelle altre. Quindi penso che quello che dobbiamo veramente trattenere è la possibilità di rompere ogni giorno un pezzetto delle nostre catene. Quindi unire la nostra voce e che parli più alta di chi prova a raccontarci il nostro destino da schiave e far sì che quella voce, la nostra, racconti e ci faccia vivere un'altra storia.
Che facile ora riprendere il filo, e ci proviamo. Abbiamo chiesto di essere qua con noi questa sera non soltanto a Jacopo e a Eddie, ai compagni del Movimento Curdo, ma anche a due persone che in maniera diversa se ne sono occupate questa vicenda. La prima che chiamiamo a intervenire è Zero Calcare, che ha fatto un fumetto sul suo viaggio in Rojava. E penso, tra l'altro, prima che andassero sia Jacopo sia Eddie, ha ambientato quel fumetto. E a lui chiederei che cosa vuol dire raccontare fuori da quell'orribile retorica che abbiamo visto anche attorno alla morte di Lorenzo, in cui appunto, quando accade il cordoglio unanime anche delle istituzioni, cosa vuol dire provare a raccontarlo con continuità? E sappiamo che anche in questi giorni stai continuando a lavorare per raccontare questa storia, anche la storia di chi è andato là dall'Europa, dall'Italia a combattere.
Ciao, intanto grazie a tutti e a tutti, anche a Lifest per l'invito. Sì, chiaramente io sarò abbastanza breve, cerco di essere, anche perché tra l'altro arrivo dopo parole molto cariche emotivamente. Io racconto qualcosa di evidentemente molto meno è molto più gretto in qualche modo, cioè della difficoltà di raccontare tutta questa complessità all'interno di un sistema che è quello mainstream, che la cui grammatica è completamente agli antipodi di tutto quello di cui abbiamo parlato finora, nel senso che basti pensare che quando noi siamo partiti, l'abbiamo fatto durante l'assedio di Kobane e l'abbiamo fatto anche sulla spinta di quello che vedevamo succedere in televisione e nei telegiornali, in cui sostanzialmente non capivamo nulla. Cioè, noi capivamo che c'era una città in cui che era sotto assedio dell'ISIS, dove c'era una resistenza fortissima fatta anche portata avanti da combattenti donne, ma in cui nessuno ci spiegava come si era arrivati a quella situazione, cioè cosa aveva poi portato effettivamente una città a resistere attraverso delle donne in un pezzo di mondo in cui questa cosa sembrava completamente aliena a quelli che sono i costumi che ci venivano raccontati di quel quadrante. E in qualche modo è stato il momento in cui abbiamo anche telefonato alla comunità curda romana per farci raccontare un po' che cosa stava succedendo là. E questa roba era incomprensibile da media mainstream, perché raccontare qualcosa che non è uno spot di quello che sta succedendo quella settimana, quel mese o quell'anno, ma raccontare un processo che ha dei tempi lunghi, decine di anni, di 40 anni di lotte, che non possono essere spiegate se non sono raccontate nella loro, appunto, nel loro insieme e nella loro complessità, è un esercizio abbastanza, appunto, che poi risulta incomprensibile a chi recepisce queste informazioni. E nel momento in cui io poi non ho fatto un viaggio, io sono stato lì all'interno di quella che all'epoca era la staffetta romana per Kobane, e quando ci siamo trovati lì e ci siamo trovati a dover, cioè io poi in particolare, ognuno con i suoi modi, perché poi ciascuno di noi voleva raccontare quello che vedeva lì, chi lo stava facendo con un reportage, chi faceva dei report quotidiani per varie piattaforme, e io in particolare mi sono trovato a dover immaginare come raccontarlo in un fumetto che sapevo avrebbe avuto una vita che andava un po' fuori dai nostri circoli ristretti, perché comunque già la roba mia in qualche modo entrava nelle librerie, quindi c'aveva un altro anche tipo de pubblico, anche completamente a digiuno di tutto quello che succede in Medio Oriente, magari anche Pischelli molto giovani, eccetera. Nel momento in cui mi sono trovato a pensare di raccontare questa cosa, evidentemente era complicato. Siamo in un paese in cui intanto appunto il mondo mainstream in qualche modo rifiuta la complessità e procede per semplificazioni, e semplificare questa vicenda è molto difficile, perché abbraccia dei temi che sono lontanissimi dalla nostra sensibilità e dalla sensibilità veramente, diciamo, dominante in qualche modo. Raccontare la pazienza, la determinazione, il sacrificio, tutte cose che lì sono pratiche, carne quotidiana, da noi è qualcosa di lontanissimo anche da quello che siamo abituati a trattare. Il tema della violenza, lì è in corso una guerra, è in corso una rivoluzione, qualcosa che fa i conti anche in maniera anche critica, in maniera anche autocritica, ma che fa i conti con il fatto di doversi difendere, di dover cercare di costruire una società migliore contro chi ti spara addosso, ti decapita e ti bombarda, eccetera. E questo tema, il tema della violenza in Occidente, in Italia poi, è un grande tabù, nel senso noi ci portiamo ancora il peso degli anni di piombo addosso, per cui in qualche modo anche solamente evocare questa cosa è molto difficile e complicato. E io faccio un esempio che diciamo secondo me abbraccia un po' tutta la difficoltà di raccontare questa cosa. A un certo punto noi andiamo in cima alle montagne di Kandil, dove hanno alle basi il movimento di liberazione curdo, e ci troviamo accolti dai guerriglieri e dalle guerrigliere, e in particolare ci accoglie una guerrigliera molto giovane. Una guerriera molto giovane e che in qualche modo a noi, con la sensibilità occidentale nostra, non voglio dirci sciocca, comunque ci infastidisce, cioè pensiamo questa è troppo giovane per stare qua in divisa da guerriglia. E quindi ci mettiamo a un certo punto, a qualcuno gli chiediamo: scusate, ma lei non è un po' troppo giovane per stare qui? La guerrigliera più anziana a cui chiediamo questa cosa ci dice: guarda, sì, è chiaro che questa persona è molto giovane, però voi dovete immaginare che questa ragazza era stata violentata nel paese, viene da un villaggio che sta alle pendici della montagna, ha vissuto un'infanzia di violenze, violentata anche all'interno della famiglia, venduta in sposa a uno zio, e questa persona è scappata di casa e ha ritenuto che la montagna e la guerriglia fosse l'unico ambiente in cui in qualche modo lei, in quanto donna, in quanto giovane donna, era tutelata da quel tipo di violenza e di barbarie. E noi che dovevamo fare? Noi evidentemente non è che potevamo rimandarla indietro dagli aguzzini suoi, al tempo stesso è evidente che non facciamo combattere una persona così giovane, noi la possiamo soltanto accogliere all'interno della nostra organizzazione e possiamo farla vivere con noi. La vita della guerriglia in montagna significa evidentemente un addestramento, ma che non è un addestramento da immaginarsi come militare, cioè ci sono le accademie, ci sono lo studio anche della storia, lo studio della storia delle donne, del corpo delle donne, insomma di tutta una serie di culture in senso ampio che non avrebbe mai avuto la possibilità di apprendere all'interno di quel villaggio. Poi evidentemente quando lei arriverà alla maggiore età deciderà lei se rimanere all'interno della guerriglia o se invece ritornare nella società civile. Questa cosa qua evidentemente è una storia che, con tutti i giudizi che ciascuno di noi può dare, complicati, eccetera, è, penso, molto comprensibile per ciascuno di noi, ma al tempo stesso molto difficile da spiegare. Io nel fumetto avevo magari le pagine a disposizione per raccontarla un po' come mi pareva, nel senso, per se ci devo spendere 10 pagine per raccontarla, ce ne spendo e lo faccio. Ma avevamo, per esempio, dei filmati del girato, degli addestramenti, delle cose, eccetera, che pensavamo all'epoca di dare per raccontare quello che succede anche in Italia, di dare anche ai telegiornali, di dare magari alla RAI quando saremmo tornati, eccetera. E ci siamo resi conto che consegnare quelle immagini a un media mainstream che magari non avrebbe avuto la sensibilità e la delicatezza di raccontare quello che ci sta dietro, ma magari avrebbe sbattuto quelle immagini così in pasto a un pubblico che questa roba magari non, a cui non veniva spiegata, significava fare un cattivo servizio non soltanto alla causa ma proprio all'informazione. E questa cosa qua, secondo me, è un po' quello che uno deve tenere presente quando prova a raccontare questa storia, che è qualcosa di difficile e che non si sedimenta mai veramente all'interno del mondo mainstream, perché è un mondo che è troppo lontano da noi. L'ultimissima cosa che dico su questa cosa è che, per esempio, io quando sono ritornato, che ho fatto il libro, ho fatto 10 milioni di interviste per giornali, quotidiani, riviste, eccetera. Uno di questi giornali ha anche insistito particolarmente su questa cosa, aveva preso in qualche modo la causa curda come bandiera e addirittura mi chiese di fare delle pagine di approfondimento a fumetti di quello che stava succedendo nei mesi successivi, eccetera. Poi 2 anni fa, quando la Turchia ha invaso il cantone di Afrin e ha di fatto cancellato in quel pezzo l'esperienza della rivoluzione del Rojava, sostituendo a quella rivoluzione un regime di terrore gestito da jihadisti che non erano dell'ISIS ma più vicini di Al-Qaeda, quindi facendo una roba terribile in quel momento lì, quello stesso giornale ha praticamente dimenticato tutto quello di cui aveva parlato in quel momento e quella mattina titolava Afrin liberata dai terroristi, cioè come se l'arrivo in città dei jihadisti sostenuti dalla Turchia fosse una liberazione e la cacciata delle YPG e degli YPG in qualche modo fosse la cacciata dei terroristi. Ecco, in questo senso qua penso che è una roba che uno deve continuare a fare sempre, perché non c'è mai un momento in cui nei media mainstream questa cosa è passata e la possiamo dare per buona. Uno deve continuare a raccontare, a martellare su questo punto e a tenere sempre il punto, sperando che, come a noi ci disse un compagno curdo una volta lì, noi non ci abbiamo alleati, e non ci abbiamo amici presso gli stati, possiamo averci degli alleati strategici, ma presso gli stati amici non ne abbiamo, ma siamo amici invece di tutti i popoli. E la speranza è sempre quella che se quello che magari sui giornali non si sedimenta, invece nell'immaginario, nel cuore delle persone, magari riesce a durare un po' di più.
Adesso chiedo a Wuminguno di intervenire subito prima di venire qua, e con grande come una città a poche centinaia di metri da qua, e Wuminguno ha fatto una conferenza bellissima, e penso è la seconda volta che la facesse anche in versione aggiornata, si trova almeno la prima versione sul blog di Women Foundation, JAP, è una conferenza bellissima che parla di come la resistenza italiana sia stata una resistenza anche meticcia, creola e anticoloniale. E è Wuminguno che fa lo scrittore, quindi ha il compito anche di raccontare le storie, che ha raccontato anche le nostre storie, e le storie dei ribelli, di chi resiste. A lui chiederei di spiegare come anche la scelta di Eddie, di Jacopo e di tanti altri non è una scelta che si inserisce in un percorso, in una storia lunghissima che riannoda i fili rossi della memoria della resistenza internazionalista italiana e non solo.
Sì, buonasera a tutte e tutti. Lorenzo Orsetti partigiano è una dicitura che esprime una verità anche storica, la nostra resistenza, la nostra guerra partigiana, che noi abbiamo sempre raccontato come una resistenza tutta italiana, italocentrica, bianca, autoctona, in realtà è stata combattuta in tanti paesi, e da tanti paesi sono arrivati i partigiani che hanno combattuto qui. Io qui mi soffermo sul primo punto. Esiste una tradizione internazionalista, rivoluzionaria, anticoloniale, italiana, che ha mandato rivoluzionari in giro in tutto il mondo, e anche i nostri partigiani in realtà la resistenza non l'hanno fatta solo qui. Vorrei ricordare la divisione Garibaldi in Jugoslavia, disertori del Regio Esercito che aveva invaso la Jugoslavia insieme alla Germania, e che poi si sono uniti all'esercito di liberazione della Jugoslavia e hanno fatto la rivoluzione là, perché la liberazione della Jugoslavia dal giogo nazifascista è stata anche una rivoluzione sociale e politica. Vorrei ricordare la brigata Antonio Gramsci, che liberò Tirana in Albania e che non si chiamava così semplicemente per omaggio a un grande martire antifascista, ma in qualche modo voleva anche chiudere un circolo, perché Gramsci, la sua famiglia era originaria dell'Albania, i suoi antenati venivano dall'Albania, da una città che si chiama Gramsci, e presso quella città anche ha combattuto la brigata Antonio Gramsci, appunto partigiani italiani che hanno combattuto lì. Vorrei ricordare il famoso manifesto rosso appeso sui muri di mezza Francia dalle SS, che annunciava che era stato catturato e fucilato il gruppo di franchi tiratori, di partigiani, il famoso gruppo Manouchian, che era composto interamente da lavoratori immigrati, e in questo gruppo Manouchian c'erano tanti italiani, e in quel manifesto dove si diceva l'esercito del crimine, dove si vituperavano i partigiani, c'erano svariati italiani, tra cui Spartaco Fontanot, che era un membro della più importante famiglia antifascista friulana, bisiacca, giuliana, di quelle zone là. La famiglia Fontanot riempie le cronache della resistenza e della lotta di classe, del movimento operaio nel Friuli Venezia Giulia. Vorrei ricordare Ilio Barontini, Anton Ukmar e Domenico Rolla, tre italiani che andarono in Etiopia nel 1939 per prendere parte alla resistenza etiope contro l'invasione italiana, quindi italiani dall'altra parte. Vorrei ricordare Carmine Iorio, salernitano, disertore del Regio Esercito nel 1916, che si unisce alla guerriglia libica contro l'invasione italiana e che poi viene catturato dai fascisti e fucilato nel 1928. Vorrei ricordare anche nei decenni successivi Gino Donè Paro, veneziano, che fa parte della spedizione del Granma e che assieme a Fidel Castro e a Che Guevara dal Messico sbarca a Cuba e partecipa in prima fila alla rivoluzione cubana. Vorrei ricordare il romagnolo Giuseppe Fusaroli Casadei, che è braccio destro di Samora Machel nella rivoluzione mozambicana. Vorrei tornare indietro fino a qualcosa che noi abbiamo in mente in maniera molto formulaica, offuscata, banale, e cioè che il nomignolo di Giuseppe Garibaldi era eroe dei due mondi. Si chiamava eroe dei due mondi perché aveva partecipato a rivoluzioni anticoloniali in Sud America. Questa tradizione di internazionalismo italiano è lunga, ha una lunga gittata, e oggi viene rinverdita dall'esempio delle compagne e dei compagni che sono andati in Siria del Nord a partecipare alla rivoluzione del confederalismo democratico, e in qualche maniera si incapsula in maniera anche poetica in quella targa Lorenzo Orsetti partigiano. Grazie.
Grazie a Wiminguno. Tra l'altro questa conferenza, se vi capiterà e non l'avete magari ascoltata oggi, se ci sarà occasione andatela ad ascoltare dal vivo, altrimenti appunto in rete, perché tutte queste storie che ha citato Roberto, di nomi, di date, sono ognuna di esse uno scrigno di ricchezza, di storie incredibili, che ognuna di esse probabilmente meriterebbe un romanzo. Noi chiudiamo con Ilmaz, che è rappresentante di Wikiollus a Roma, la comunità curda a Roma ha un rapporto storico, radicato, da decenni con le storie delle lotte sociali di questa città, e il Centro Culturale Ararat ne è pienamente parte, e a lui chiediamo appunto di chiudere questa chiacchierata. Dopo, e lo dico subito così poi andiamo avanti, prima del concerto continuerà qualche intervista direttamente dal palco in una forma diversa da questa, e quindi vi invitiamo comunque a rimanere a ascoltare se avete voglia, e dopo ci sarà la musica.
Buonasera a tutti, grazie per l'organizzazione della festa, anche il Municipio Terzo che ha fatto questo gesto, il nostro compagno Lorenzo Orsetti. Siamo molto orgogliosi con questa, come comunità curda, perché noi sappiamo che in parte la società civile italiana, municipi, anche tantissimi politici, compagni, sono favorevoli sempre per appoggiare la lotta curdi, rivoluzione in Rojava. Però purtroppo, altra parte anche, ci sono qualche cosa che noi non capiamo, questa cosa che ancora in Sardegna, anche in Torino, Procura di Torino vuole fa sorveglianza questi tre compagni combattenti di YPG e YPG. Noi speriamo che i magistrati italiani di più presto togliano questa richiesta di procura, perché secondo noi tutti quelli compagni che sono stati in Rojava, internazionalisti, non solo per appoggiare la causa curda, anche per fermare quello Stato islamico fascista, anche quella rivoluzione di confederalismo democratico in Medio Oriente, anche in Rojava. Per quello motivo noi come comunità curda chiediamo a tutti i compagni e compagni quello appoggio deve continuare per Rojava, anche per altre parti. Stasera non voglio parlare troppo di su Rojava, perché già i compagni hanno detto tante cose. Due o tre cose sulla comunità curda in Italia, a Roma, anche un po' voglio concentrare su Turchia, perché secondo noi il nemico grande per curdi, per la rivoluzione di Rojava anche, il Stato turco, il dittatore di Erdogan, il fascismo che ha creato in Turchia. Perché dove i curdi creano una cosa, il Stato turco subito inizia ad attaccare. Come ha occupato Afrin, come ha occupato tante città diverse in Siria, adesso occupando la parte di Kurdistan iracheno. Vogliono fare una zona cuscinetta almeno 40 chilometri, entrare dentro di Iraq. Secondo me questo è solo il primo passo, perché la idea turchi, loro non hanno accettato mai Federazione Kurdistan in Iraq, perché secondo turchi, anche tantissimi diversi paesi vincitori della prima guerra mondiale, colonialismo per curdi un destino. Invece con l'idea PKK, con lotta nostri compagni, noi curdi non abbiamo accettato mai questa decisione, e quella lotta continua per liberare tutte le parti del Kurdistan, però non è creare un Stato-nazione solo per curdi, perché la terra curda non sono una società oppure una nazione, un popolo omogenico. Noi siamo curdi, arabi, assiri, armeni, turkmani e tantissime diverse etnie. Con questa cosa anche tantissime religioni come cristiani, yazidi, aleviti, musulmani, sciiti, sunniti e tutto, ebrei. E allora per questo motivo abbiamo deciso che tutte le parti del Kurdistan, noi vogliamo creare un sistema confederalismo democratico, che questo sarebbe un progetto convivenza, la libertà per tutti. E certo che le gambe più forti di questa rivoluzione delle donne, già compagna Zilana ha raccontato, l'autodifesa anche altri compagni hanno raccontato, però sicuramente questo periodo per nostro popolo e anche Rojava e Sud Kurdistan molto molto delicato, anche pericolo che i turchi vogliono distruggere quelle due federazioni. Per quello motivo sempre noi curdi abbiamo deciso quello progetto convivenza. Allora anche voi avete seguito, può essere, elezioni di Istanbul, come il partito HDP non abbiamo messo anche un candidato, una candidata, perché la nostra idea non solo democrazia, libertà per le zone curdi, per curdi, per tutta Turchia vogliamo la democrazia, per tutto Iran vogliamo, per tutta Siria, Iraq, anche per tutto il Medio Oriente vogliamo questa cosa. Allora questo progetto così grande, noi sempre per andare avanti sicuramente non entriamo il campo di egoismo che solo vince un sindaco curdo, no, vince un sindaco democratico per tutti i popoli che vivono in queste grandi città. Finalmente in Istanbul abbiamo vinto due volte, sa, anche il presidente di paese è stato cancellato, annullato, seconda volta abbiamo vinto con di più voti. Allora questa solidarietà deve essere continuo in Kurdistan, anche in Turchia. Il secondo punto, sicuramente come comunità curda in Italia, a Roma, non siamo molto vecchi come immigrazione Kurdistan. Forse curdi di iracheni, curdi iraniani come studenti sono arrivati 45 anni fa, però curdi di nord specialmente, noi anche chiamiamo curdi di rivoluzione, noi siamo entrati in Italia dopo 97, 98, 99, quando il presidente Öcalan è entrato a Roma in Italia. Con questo momento, periodo specialmente, curdi sono iniziati ad arrivare qua. Allora, il nostro ufficio di più vecchio, 93, che abbiamo creato, una rappresentante per la diplomazia e tante cose, lobby per movimenti curdi. Anche nel 99 abbiamo creato l'associazione socioculturale Ararat, che specialmente per cultura, anche per immigrati curdi. Di più 20 anni che questa lotta continua, anche tutti i 5 giorni come associazione Ararat, siamo qui, seguiamo la festa. Comunque sia Kurdistan sia curdi in Italia, secondo me questa informazione è abbastanza, però in Italia come il popolo abbiamo sempre avuto tantissimo appoggio e chiediamo di più. Solo l'ultimo punto, voglio accennare una cosa, sicuramente con una serata così bella, però anche il corto tempo non si può spiegare tante cose, solo qualche punti possiamo toccare, però abbiamo deciso che come movimento curdo 5-6 ottobre faremo una grande conferenza in Università Roma 3 su confederalismo democratico e municipalismo, democrazia globale. Molto grazie e buona serata.
Grazie a tutte e a tutti, ai nostri ospiti, a chi ha ascoltato. Lì, sotto quel lampione più o meno, ci sta il banchetto di Allegre Edizioni con alcuni volumi per approfondire e le vicende di cui abbiamo parlato questa sera, e dopodiché appunto ci sarà una pausa, un momento per le interviste che si faranno qua sopra, che quindi chi vuole si può anche godere dal pubblico, e poi continua la serata.
Radio Sonar.net, la révolution sera streamed.